L'argomento delle app è un argomento che amo particolarmente perché, essendo io diversamente dalla maggior parte dei presenti, non medico perché ho estrazione informatica, diciamo, arrivo alla medicina dal mondo dell'information technology e quindi ho inevitabilmente un punto di vista un pochettino laterale, diciamo, rispetto a quello che forse prevalentemente possono avere chi mi ascolta oggi. Mi sono occupata delle app praticamente da quando ho cominciato a comparire in massa. Giusto per ripassare qualche definizione, vorrei andare peraltro molto veloce. Sono applicazioni ottimizzate per smartphone. Quindi sono comode da usare perché sostanzialmente sullo smartphone, che dal 2007 in poi ha invaso il mondo e quindi sta nelle tasche di tutti noi, si vedono bene, sono scaricabili con facilità e quindi sono un oggetto facile da usare. Il mondo della salute poi ha visto un fiorire infinito e qui sarà molto interessante poi un confronto anche con il professor Recchia proprio su app per la salute piuttosto che digital therapeutics, che è l'evoluzione di cui poi parleremo. Mi interessa però vedere anche un filino la storia. Per esempio, Rantastic è una delle prime app che è diventata famosa e lo è tuttora. Fitbit ha guadagnato una grandissima notorietà e siamo sempre nel campo, diciamo, del fitness, degli stili di vita, se vogliamo dirlo in termini un po' più generale. Viene cito invece una nel mondo del diabete, dove peraltro ci sono anche lì moltissime app, perché comunque anche, diciamo, app più legate all'aspetto di sanitario hanno avuto non evidentemente i numeri di Fitbit, ma uno sviluppo significativo. Perché le app si sono fermate? Questo è sempre un po' il mio cavallo di battaglia, perché avendo fatto l'informatico, ho ben presente che gli informatici a volte possono fare danni, perché se le applicazioni che scrivono risultano difficili per gli utenti, poi alla fine sono non usate o sottousate. Le app sono un mondo che si è affermato perché nascevano semplici, perché dovendo essere fruito da uno schermo piccolo, dovevano in qualche modo badare all'essenziale. E si sono fermate perché erano semplici per i pazienti utenti, ma anche per i medici, che a loro volta sono degli utenti come tutti gli altri, e diciamo sono immersi in questo mondo. In questo mondo che ha avuto un grandissimo sviluppo a partire dagli anni 2012, 13, 14 più o meno. Infatti il nostro manualetto di cui citava poc'anzi Gianfranco è stato edito credo nel 2015. All'inizio, vabbè, sembravano un po' una scommessa, ci chiedevamo se sarebbero durate, visto che poi sul fronte della medicina c'erano tutta una serie di questioni aperte, se sarebbero state un fuoco di paglia. Ma di fatto c'è stato un grandissimo effetto trascinamento sul mondo delle app in generale, perché da un lato tutto il mondo degli stili di vita, delle diete, ha portato avanti, diciamo, un uso massivo che ha fatto sì che tutti, bene o male, ci si sono, diciamo, misurati. E poi, diciamo, un'altra cosa che non trascurerei, è il mondo delle banche che con l'utilizzo delle app nell'home banking, eccetera, ha di fatto sdoganato in parte anche le app dal punto di vista della sicurezza. Cos'è successo sostanzialmente? Al di là delle app alla Fitbit, che sono, diciamo, sostanzialmente stand-alone, tutti hanno colto, tutti, diciamo, i creatori di sistemi informatici hanno colto che l'interfaccia tramite app era quella più fruibile per i loro utenti. E quindi ecco che di fatto la grande evoluzione che c'è stata in questi anni è che le app sono diventate il canale di accesso standard per le applicazioni. Mobile first è stato il mantra degli ultimi anni e questo, diciamo, non fa che confermare quello che ho detto poc'anzi. Come vedremo nell'ultima parte, naturalmente un conto, diciamo, sono le app fitness e un conto sono le app che fanno in parte degli atti medici o che li supportano o che li coadiuvano. Perché qui, diciamo, entriamo in un mondo regolatorio molto più stringente ed è questa un po' la, diciamo, la frontiera alla quale fare attenzione. Adesso faccio una piccola battutina polemica. Da quando, diciamo, abbiamo cominciato a occuparmene, io mi sono sempre chiesta se non si sarebbe arrivati a una qualche standardizzazione delle categorie di app. Questo, per esempio, è una categorizzazione che è stata pubblicata nel 2020 dall'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità. Ce ne sono varie altre. Diciamo che non si è arrivati a una categorizzazione così precisa. Sempre dall'osservatorio, in particolare da un incontro dell'advisory board, per esempio questo grafico ci dice che le startup, questo è un'analisi sulle startup a livello internazionale di maggiore successo nel mondo sanità, diciamo in prima battuta si occupano dell'interazione medico-paziente, quindi diari, pazienti, raccolta sintomi, eccetera. E poi ci sono alcune app che vanno per la maggiore effettivamente su alcune patologie specifiche molto, diciamo, molto note, molto ben standardizzate nella cura, che quindi sono state anche supportate, essenzialmente supportate, direi, da delle app specifiche. Ecco, ancora un elemento che voglio porvi, giusto, questa io non la conosco particolarmente, ma mi sembrava saggio citarla perché è un'app italiana, di Hurt, che è comunque stata selezionata, diciamo, sempre dagli osservatori del Politecnico, perché è una di quelle che sono state finanziate di più. Quindi, in qualche modo, la piattaforma, come si vede qui, fornisce un servizio di telecardiologia. Il paziente può inviare il proprio ECG e avere, in qualche modo, suggerimenti in tempo reale. Quindi, un mondo, se vogliamo, in grande evoluzione. Io però ritorno un pochettino a quella che era la categorizzazione che facemmo anni fa, perché secondo me sempre lì siamo. Se io guardo le app per i pazienti, cioè quelle indirizzate a un utente paziente, ci sono un mondo amplissimo di app per il fitness. Poi ci sono un po' di app a contenuto clinico che hanno, diciamo, si focalizzano sulle varie fasi, molte sull'informazione e diciamo, indicazioni di prevenzione, alcune sulla cura o sul follow-up, ad esempio anche sulla riabilitazione, un certo numero sull'aderenza, per esempio, all'assunzione dei farmaci. E questo è il mondo sul quale commenteremo anche l'evoluzione verso la digital therapeutics. Poi invece c'è stato un grandissimo sviluppo che secondo me è molto benemerito, anche se forse un po' meno nel vostro core, diciamo, che è l'insieme delle app di accesso ai servizi sanitari, perché è diventato molto più facile per gli utenti avere accesso ai dati del paziente, prenotare, avere referti, avere una serie di servizi dagli ospedali, a volte ad esempio, che so, avere la pianta dell'ospedale nel caso di ospedali molto grandi e molto organizzati per padiglioni, queste sono abbastanza vitali per il povero per il povero cittadino che ci si perde. Però qui, anche qui c'è stata una grande esplosione. Non essendo io un medico, sono ovviamente meno in prima linea sulle app per i medici, però so che esistono prontuari farmacologici, linee guida online, quindi c'è un mondo, diciamo, che supporta il know-how medico rendendolo facilmente fruibile via app. Ecco, questo è il mondo che conosciamo fino adesso. Poi, diciamo che negli anni 2017 più o meno, da lì, c'è stata un'evoluzione per cui una parte delle app, diciamo, indirizzate alla cura, si sono evolute verso la cura stessa. Cioè, come si diceva in uno di questi titoli che ho riportato, le app diventano medicine. Mentre una medicina tradizionale ha come principio una molecola, le terapie digitali forniscono interventi guidati da software. E quindi, diciamo, è nato un po' il termine terapia digitale o digital therapeutics, e un po' è entrato soprattutto nelle regole di certificazione, perché di queste, che sono medicine, diciamo così, ovviamente bisogna avere un'attenzione al trattamento che è di un altro livello rispetto alle app che citavo, di carattere un po' più generale. Ecco, io qua faccio un'affermazione che è tutta mia, posso essere smentita, non essendomi occupata in modo molto specifico di questa, la mia sensazione è che all'inizio abbiamo considerato digital therapeutics esclusivamente, diciamo, le app che lavoravano a livello cognitivo comportamentale, quindi psicologici, il sonno, so che ce n'è una abbastanza famosa sulla a supporto della sindrome pediatrica ADHD. Poi il concetto, soprattutto diciamo per merito o a causa di alcuni che se ne occupano e diffondono un po' questo verbo, è stato sempre di più considerarle anche in combinazione con altri dispositivi o farmaci. Quindi ho visto citare nel mondo digital therapeutics anche delle app che tipicamente non venivano scritte lì, il monitoraggio dell'aderenza alla terapia, il supporto alla riabilitazione. Quello che mi sembra di poter dire in realtà è che la vera discriminante è la certificazione, perché diciamoci bene, qui di app certificate ce n'è proprio poche, e questo anche per un banalissimo motivo, perché se chi produce le app sono delle aziende che vengono al settore informatico, insomma non è che hanno proprio la cultura del medical device, ecco. Quindi questo, vedevo citate ad esempio che anche la stessa Apple, che pure è in un percorso con FDA di precertificazione di alcune sue app, a volte evita ed esce con applicazioni che non hanno la certificazione ma che vengono considerate usabili, diciamo, a supporto del medico. Ecco, questo discorso della certificazione, che sono sicura che sarà ben meglio approfondito da chi mi segue, è un po' la discriminante. Del resto, una digital therapeutic si caratterizza per avere un processo simile a quello di un farmaco, quindi un clinical trial randomizzato con tutta una serie di raccolta dati che certifichi in qualche modo il risultato. Questa è la nuova frontiera, diciamo, e questa è sicuramente un'area di grandissimo interesse, anche se mentre sulle app siamo molto avanti, cioè se io guardo la strada fatta dal 2014, diciamo oggi, praticamente un'interfaccia app c'è per qualunque sistema, se io invece guardo le app certificate sono veramente poche. Visto che sono un pochino in ritardo, tirerei veloce sul fatto che in Germania comincia a essere possibile prescrivere delle app. Qui vi ho riportato per interezza una validazione delle mobile apps che viene fatto in Belgio, sempre perché osservo questo settore da un po' di tempo. Diciamo, ho visto più di una falsa partenza, perché ad esempio agli inizi, verso il 2015, l'Inghilterra, la UK aveva fatto una grande iniziativa che era la Health Apps Library, che poi è miseramente naufragata. Quindi anche questi, diciamo, metodi poi di categorizzare e caratterizzare le app, poi insomma hanno i loro punti di debolezza. Vado a concludere perché vi sto rubando tanto tempo. Quali sono i punti di attenzione sulle app? Sempre gli stessi che c'erano dall'inizio. La connessione alle reti sanitarie, cioè un'app stand alone fa quel che può. Un'app che serve ad accedere a un sistema fa sì che le informazioni raccolte dall'utente siano poi fruibili in un contesto ampio. I contenuti, è chiaro che diciamo non ci si può fidare di chiunque. Il discorso della sicurezza e soprattutto la certificazione. E la certificazione va sempre di più nella direzione dei digital therapeutics. Credo che, come si dice, prima i lockdown non abbiano fatto che aumentare la consapevolezza dell'importanza, diciamo, di strumenti di tipo digital health, ad esempio ricette, referti, consigli medici, tutto è stato scambiato grazie a WhatsApp, che è oggettivamente l'app di comunicazione di maggior successo che abbiamo. Torno molto brevemente sul discorso su cui mi aveva in qualche modo presentato prima Gianfranco. Allora, perché io ho seguito in questi anni? Ho seguito a livello associativo il tema delle app, ma l'ho seguito anche perché, seguendo, coordinando questo premio Via il For All, mi trovo sostanzialmente ogni anno, anzi ogni due anni perché il premio è biennale, a vedere una serie di situazioni. E mi interessava raccontarvi un attimo di quello che su questo tema abbiamo adesso, così sarò anche di utilità a Gianfranco, che conoscerà qualcosa in più di qualche progetto notevole che abbiamo adesso. Allora, una terapia digitale, noi nel nostro premio di quest'anno ce l'abbiamo, si chiama COVID Feel Good. Ed è un protocollo cosiddetto di autoaiuto per gestire lo stress psicologico prodotto da Covid-19. Pensate che è stato creato a febbraio 2020. Quindi proprio, diciamo, e la cosa molto, qui ovviamente avete il riferimento, potete vedere tutto. La cosa interessante è che è adesso nella fase di un test multicentrico su 12 paesi. Quindi è un'iniziativa decisamente interessante su cui ci sono già alcuni risultati che dicono che sostanzialmente fare questo piccolo esercizietto per due settimane con un compagno abbassa il livello di ansia. Però, come è giusto, ci vuole una validazione completa e non solo delle sensazioni, per questo c'è un trial molto significativo in atto. Questo è condotto dal professor Riva della Cattolica di Milano. Un'altra app che invece abbiamo, che dimostra come il mondo si muove anche su un altro fronte, è quella di MyCoopMarket. Qua non è la prima volta che abbiamo diciamo delle regioni che concorrono con le loro app. Gianfranco forse si ricorda, la volta scorsa avevamo App Chilometro Zero del Veneto che ha avuto un premio. Qui di nuovo per la gestione delle vaccinazioni e dello screening, la creazione della community, la cancellazione di alcune prenotazioni, eccetera, comincia a esserci un'interfaccia app che i cittadini sempre più usano. Non è esplosiva, ci sono anche le altre interfacce che i cittadini usano, però comincia a diventare, e il livello regionale ovviamente è un livello di grande interesse per la visibilità che questo dà. Qui invece siamo in un altro campo, ma anche questa secondo me è di grande interesse. È un'app che viene fruita in realtà su un tablet, che è indirizzata ai sanitari, medici e sanitari in generale, e che gestisce, cioè fa memorizzare e gestisce con tutti i calcoli le scale di valutazioni cliniche, il Bertel Index, Latinetti e tutta una serie di scale che poi sono state utilizzate ad esempio nel protocollo dell'ANCA, e che fa sì che quindi invece di trascrivere sulle solite schede c'è una gestione completamente digitale. Questo progetto ha generato un assoluto entusiasmo da parte dei sanitari che lo usano, perché hanno visto ridursi in modo clamoroso gli errori o anche i dati mancanti che c'erano rispetto a una gestione manuale. E il dottor Marco Caligari di Maugeri è un nostro, diciamo, è un personaggio davvero che è molto molto entusiasta dei risultati che ha ottenuto. Ci vorrebbe più tempo per raccontarvi bene l'applicazione, però pensate che memorizza tutte le scale e poi ovviamente ne fa un'analisi più o meno sofisticata. L'ultima che vi voglio citare è un po' più vicino forse a voi come tema, perché più vicino al mondo della cardiologia, è un'app della Health Telematic Network, un'azienda che si occupa di monitoraggio domiciliare, di un'azienda di Fulvio Clisenti, e anche qua abbiamo un servizio che viene utilizzato in ambito domiciliare tramite farmacie o in ambito ospedaliero o gestiti da ospedaliera con telesorveglianza domiciliare. Raccoglie, come potete pensare, tutta una serie di dati. Qua ci sono degli elettrocardiografi di ultimissima generazione, e anche in questo caso noi vediamo una grande un grande interesse anche da parte degli utenti, e quindi fondamentalmente un successo dell'app, sia ovviamente per chi la propone, ma soprattutto per gli utenti che la usano. Tra l'altro questo con gli ultimi device permette di valutare precocemente, qui parlo da ignorante, aritmie, e quindi questo è l'elemento di massimo interesse.